5 minuti dopo le 14, siamo in Passaggi, ben ritrovati, siete con Sara Tognola ed Elisa Manca in questa parte di pomeriggio. Come sempre, se volete potete dire la vostra, raccontarci il vostro pomeriggio, ma soprattutto dire la vostra durante le nostre tracce, i nostri momenti d'archivio che arriveranno tra pochissimo. Tempo di ascoltare Over My Shoulder e tornare così nel 1995 con Mike and the Mechanics.
Sono le 14:08 minuti.
Tracce.
Eccole le tracce, quindi apriamo il primo cassetto di Samanca. Il primo cassetto che è un cassetto musicale. Oggi
sì.
Pomeriggio.
Allora, oggi sarebbe stato il compleanno di un cantante sempre celebrato quando se ne parla, però per la verità meno ricordato di altri, ed è un peccato perché ci ha regalato della vera poesia. Sto parlando di Pierangelo Bertoli, cantautore emiliano, di Sassuolo lui.
Sassuolo, sì, è vero.
Nato nel 1942, proprio il 5 di novembre, eppure soffia per dirti t'amo, a muso duro. Pescatore con La Mannoia, che è canzone che ascoltiamo spesso anche su Rete 1, spunta dalla Luna del Monte. Devo dire che io, che ero bambina in quel periodo, ho questo ricordo per una canzone molto ritmata che lui fece insieme ai Tazenda, gruppo sardo.
Esatto, che poi lo portarono a Sanremo, questa canzone.
Esatto, insomma, Pierangelo Bertoli probabilmente per ciascuno di noi è una canzone diversa, ma anche uno dei non moltissimi racconti dove la disabilità si è messa in primo piano sullo schermo alla la visione di tutti quanti noi, cosa che lui poi nelle interviste che gli sono state fatte ha raccontato con naturalezza. Diceva: ho cercato di vivere una vita normale e mi è andata bene, avevo un fisico, adesso lo dirò sbagliato, Sara, Stortignato da metà in giù, parole sue, ma molto forte, e l'ho trattato malissimo, ho faticato, fumato troppo, guidato tanto, anche tutto l'anno, per tutti gli anni. Il corpo oggi mi dà con ragione qualche segnale di stanchezza e sento più spesso questa condizione di handicap rispetto a quando ero più giovane. E poi scomparso nel 7 ottobre del 2002. Noi naturalmente all'interno dei nostri archivi musicali l'abbiamo trovato non una sola volta, però della clip che vi proponiamo ci hanno incuriosito, insomma, l'intervista a Bertoli naturalmente, certo, ma anche un'altra cosa,
un'altra voce, una voce che noi non vi diciamo a che appartiene.
Facciamo un gioco col pubblico,
ma
dai,
io propongo così, sì. Siamo nel 1987, la trasmissione è Hello Music, ecco qua.
Questa sera ho il piacere di introdurre un grande cantautore modenese, Pierangelo Bertoli.
Ciao.
Hello Music, quindi, questa sera ospiterà questo cantautore, con cui parleremo del disco in uscita, perché so che è in arrivo un album doppio che contiene canzoni di diversi autori, non soltanto canzoni tue.
In realtà non è doppio, cioè, contiene un mucchio di canzoni, ma non è doppio. Contiene 11 canzoni, 4 delle quali di cantautori storici, per la precisione Enzo Iannacci, Paolo Conte, Tenco e De André. Poi contiene una canzone mia, tutta, voglio dire, musica e parole, un'altra canzone che ho scritto insieme a un altro, e le altre sono canzoni di giovani cantautori che non trovano collocazione in case discografiche, che secondo me sono bellissime queste canzoni, e allora mi dispiaceva vederle andare perse. No?
È la prima volta quindi che realizzi un 33 giri senza canzoni tue?
Ma sì, in assoluto. Ma negli ultimi anni le canzoni sono mie solo nei testi, però. Cioè non scrivo più musiche, rarissimo. Una volta quando ho fatto la casa avevo anche progettato una piccola stanza dentro la quale andare a rifugiarmi. Poi è stata privatizzata dai miei figli, quindi non ho più un posto e non posso suonare. Quindi i testi li scrivo di notte, loro dormono, c'è silenzio, posso lavorare. Andrà nel disco prossimo che dovrei incidere ancora questa primavera.
Mi sembra di aver capito che è soltanto la notte che ti ispira.
No, non è che mi ispira, è che soltanto la notte i 4 figli che ho per casa dormono, per cui posso lavorare, di giorno non ce la faccio. Ci ho provato, ma mi sono ritrovato la piccola dentro la chitarra, qualcuno in spalla, insomma, è difficile.
Oltre ai figli, quali sono le altre tue occupazioni, chiaramente, oltre alla musica?
Non ce n'è. Quando non vado in giro per l'Italia a fare concerti o dischi, sto in casa. Sto con mia moglie e i miei figli, con l'eccezione di un paio d'ore la domenica pomeriggio, ascolto la partita alla radio. Cioè, in realtà non faccio nient'altro.
Allora, avete riconosciuto una voce, era 1987, le voci si trasformano, però è vero anche, noi lo dimostriamo
tracce.
Con, eccolo, tracce.
Tracce,
lo
siamo
dimostriamo
in tracce.
Con le tracce che le voci non invecchiano, perché sono anche riconoscibili. C'è chi tra voi, almeno il timbro è quello della nostra collega.
Sì, anche qualche d'accordo, piccola inflessione, però insomma era quasi 40 anni fa.
Era quasi 40 anni fa, perché 1987 Elena Caresani c'era già.
Bravo a chi ha indovinato già. Elena Caresani come intervistatrice, come giovane intervistatrice.
Come giovanissima intervistatrice, è un piacere riascoltarlo e le tracce sono anche per questo. Adesso abbiamo la canzone forse la più bella, tu prima hai detto che ognuno legato a Pierangelo Bertoli ha una canzone, Spunta la luna sul monte, altre, però forse la più bella è Pur Soffia. E quindi vogliamo ascoltarla e celebriamo il compleanno di Pierangelo Bertoli.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica all'embra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Tracce.
Allora, abbiamo detto che ci sono voci che non invecchiano e quello che facciamo noi con Tracce alla fine, chi sente una canzone come quella di Pierangelo Bertoli, ma anche chi sente la voce di uno sportivo.
Eh sì, certo.
Di uno, soprattutto perché
te li ricordi nel momento della gloria,
esatto,
certo.
Esatto, poi nella storia di Radio Monteceneri le radiocronache sono mitiche, adesso non stiamo qui a fare l'elenco delle radiocronache mitiche, però noi oggi vogliamo ricordare uno sportivo, un ciclista, che proprio il 5 novembre del 1994 realizzò a Bordeaux un record, si chiama Record dell'Ora, quindi un'impresa che ha segnato la storia del ciclismo su pista. 55,291 chilometri in un'ora, superando il precedente limite. E allora cosa abbiamo fatto noi per ricordare questo giorno e per celebrare un ciclista elegante, simpatico, sempre stato rispettato? Lui stesso ha sempre rispettato, io lo ricordo in un mondiale a Lugano che ha scelto lui di fare da gregario, e adesso non ve la sto a raccontare. Comunque è veramente una persona da ammirare e da ricordare, e noi lo facciamo oggi pomeriggio in questo copia d'archivio che abbiamo trovato del 1998. La voce è quella di Severino Piacquadio, che incontra Tony Rominger dopo l'abbandono del ciclismo agonistico.
Dalla strada all'ufficio, dalle tute, dalle biciclette alla cravatta, Tony Rominger è un'altra persona. Da campione del ciclismo, impiegato della IMG McCormack, un'istituzione nel mondo dei contratti sportivi, sia con atleti sia con le maggiori case pubblicitarie. Del Rominger ciclista sapete tutto: 3 giri di Spagna vinti, un giro d'Italia, 2 volte primatista del mondo, 114 vittorie in tutto, compresi 2 giri di Lombardia. Questo è il bottino del poliglotta di Zugo. Parla 6 lingue e non sceglie la banalità quando deve affermare qualcosa. Timido ma determinato, è entrato nel professionismo inviando il suo curriculum di dilettante a tutti i direttori sportivi. Nessuno aveva creduto in lui fino all'età di 26 anni, quando Gianluigi Stanga, l'uomo che ha rigenerato Mauro Gianetti, lo chiamò a far parte della squadra di Bugno. 25.000 franchi all'anno circa il salario, poi pian piano l'esplosione fino al ritiro dello scorso autunno. E ora una nuova carriera dietro la scrivania, dove forse non si sta poi così male, ripensando al freddo, all'acqua, al sole, presi durante tutti questi anni di carriera.
Guarda, è cambiato tanto, perché si guardi un po' indietro gli ultimi 15-16 anni hai quasi solo fatto il ciclismo, adesso non è neanche più toccata la bici quest'anno, preferisco la posizione che ho adesso che andare a allenarmi, perché alla fine della stagione ero molto stanco.
Venerdì eri alla presentazione della Cofidis, la squadra nella quale hai chiuso la tua straordinaria carriera. Non ti è venuta la tentazione di aggregarti ai tuoi ex compagni e di fare ancora una scampagnata in bicicletta?
Bene, domani vado a Perpignan, dove ci rincontriamo tutta la squadra, partono oggi lì. Io invece sono andato a casa per anche vedere qualche volta la famiglia, allora sono tornato, ma domani vado lì per 2-3 giorni e vado per, dopo 3 settimane, la prima volta ancora un po' in bici con loro.
Il 97 senza Indurain, il 98 senza Rominger, è tramontata un'era del ciclismo moderno.
Guarda, ogni anno parte qualcun corridore forte, allora quest'anno ero io, l'anno scorso ero Indurain, il 98 può esserci che è Riso, qualcun altro, e allora sono sempre, guarda, il mondo gira e dobbiamo ritirarsi anche noi, perché non è che puoi fare quel mestiere per sempre, perché è troppo duro.
Senti, anche un po' sporcato proprio dall'archivio, dal nastro di una volta, che bello.
98,
quando,
sì, probabilmente era ancora nastro. E, Tony Rominger qui l'abbiamo ricordato perché il 5 novembre del 1994 stabilisce a Bordeaux il record dell'ora, quindi in un'impresa che ha segnato la storia del ciclismo su pista. Qui era un pezzo d'archivio del 18 di gennaio del 1998, la voce di Severino Piacquadio che intervista Tommy Rominger proprio dopo l'abbandono del ciclismo agonistico. Sono le 14:25 minuti, noi abbiamo ancora delle voci da ricordare, da riportare al presente, ma adesso musica e poi ci risentiamo.
She's got it.
Shocking Blue appena ascoltata su Rete 1. Sara, io ringrazio veramente sempre chi, come te insomma, chi partecipa con noi alla trasmissione allo 076 321 1113. Prima avevamo fatto la domanda su se avevate riconosciuto chi stava intervistando Pierangelo Bertoli. Era una giovane Elena Caresani,
però... due cassetti di memoria fa,
esatto. E invece poco fa stavamo parlando, eravamo nel mondo dello sport e c'era un'intervista del nostro collega Severino Piacquadio. Mi ha fatto un po' sorridere che qualcuno di voi, ma non perché, perché fosse sbagliata la domanda, anzi, ma perché mi ha fatto capire come ciascuno è affezionato al proprio media, ma anche perché io avevo detto una cosa del tipo: Severino Piacquadio in radio con la sua voce stava benissimo, adesso che è in televisione è un po' mi manca per radio.
Beh,
no?
Lo si sente meno, lo si sente magari qualche commento al TG, per chi guarda sempre il TG come appuntamento fisso, lo si vede, lo si sente sulla 2. È vero che le persone, le voci soprattutto, le si ricordano alla radio,
è
attraverso
così.
La radio.
Infatti uno degli ascoltatori diceva: ma sarà in pensione ormai? No, sfattiamo questo mito, è ancora,
no,
ci
no,
è
no.
Ancora giovane,
no,
Severino.
No, c'è giovane, no, c'è giovane, lo sentiremo ancora con piacere, magari alla radio.
Però ecco, questo gioco per il quale noi vi proponiamo una traccia, voi ci cogliete un altro tema sotto, mi fa piacere perché si vede bene lo scambio. Proseguiamo in musica?
Oh, guarda qua, 1991, vai Valentina.
Penso fosse l'81, però va bene lo stesso.
Hai ragione, ho letto anche male. Pazienza, l'uno c'è.
Il nome era giusto.
E il secolo anche.
Gambe lunghe per ballare. Oh Valentina, è ogni ballo un grande amore. Cocca, polpa di albicocca, che ti dà con tutto il cuore. Oh Valentina, che prima gioca e poi ci muore. Valentina, tutta occhi come il mare. Seni da torturare. Ora dice che lavora e che ci ha messo una croce su. No Valentina, non ti riconosco. riesco più. Corri, corri come un gatto, da soletta la fantasia. Corri come la tua amica matta, dalla luna di una nuova bugia. E poi corri come corre il vento, e se la gomma te la strappa una spina. Di poesie, corri, corri che ti manca un metro per salvare le tue unghie e le mie. Allora corri, 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 che se la pelle te la strappa una spina. Valentina, penso che era naturale, e non ti amo, una carezza venuta male. L'altra mattina l'ho trovata in un caffè, lacrime calde su tre fette di sant'onore. Vedi, vedi che sorridi, che non si impara a fare l'amore. Valentina, con la tessera del dolore. E allora corri come una gazzella che non vuol finire in mezzo ai trofei. Corri, corri che ti basta un nulla per salvare i tuoi segreti e i miei. E allora corri, corri come il vento, che se la gonna te la strappa una spina. Valentina è una rosa, chi lo sa. Valentina, ma che differenza fa. Corri, corri come un sogno, fuori strada e fuori sintonia. Corri, corri come corre il tempo, che ti dà un minuto e dopo va via. Corri, corri come corre il lampo, che se la pelle te la strappa una spina. Valentina, pensa che era naturale. Carezza venuta male. Corri, corri come il lampo, che se la pelle te la strappa una spina. Valentina, non è il dramma che penso tu. Dopo non ti amo più.
Tracce.
Thank you.
I want from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be?
Could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see.
Plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Lui è Prince, siete all'ascolto di Rete 1, queste tracce, siamo indietro nel tempo con il nostro archivio. E i fatti di oggi, 5 novembre, ci dicono che nel 1922, immaginatevi giorni e giorni di scavi, Howard Carter, sapete questo nome? È il signore, naturalmente lui archeologo insieme alla sua squadra, scopriva nella Valle dei Re in Egitto l'ingresso della tomba di Tutankhamon, uno all'epoca sconosciuto faraone egizio, morto giovane, ad appena 19 anni, e però noi che siamo venuti dopo lo conosciamo, non dico perfettamente tutti noi, ma è un nome famosissimo, impossibile immaginarci proprio alcuni monumenti, l'iconografia egizia senza i reperti trovati dal signor Carter. C'era stato un anno di scavi, la leggenda era già tetra all'epoca, nel 1922. Attorno al ritrovamento, infatti, alcune persone che in maniera varia sono legate a questo ritrovamento muoiono misteriosamente. Si disse che magari erano alcuni residui usciti insomma dai reperti insieme alle mummie, qualcuno diceva influssi negativi, qualcuno diceva ma che sia stata qualche conoscenza egizia per proteggere i luoghi sacri, insomma il mistero si è mescolato insieme alla scienza sulla possibilità che fosse legato a qualche virus, batterio, fungo all'interno
questa
di queste tombe.
Questa è la versione scientifica, ma poi c'è la famosa maledizione.
Esatto, la maledizione del faraone. Allora, siccome il ritrovamento, l'ingresso alla tomba è stato veramente un momento di svolta per l'archeologia in quel 5 novembre 1922, noi eravamo sicure che nei nostri archivi avremmo trovato qualcosa di Tutankhamon.
Ecco, ma siamo sicure di mandarlo in onda?
di superare la maledizione del faraone?
Esatto. Però in realtà perché noi lo facciamo? Perché c'è qualcos'altro da ricordare, un evento del presente e che il... quando era il primo, 3 giorni fa, il primo di novembre,
il museo egizio di Giza.
Quindi pochi chilometri, poco fuori dal Cairo, dopo oltre 20 anni di lavori, numerosi rinvii, ha inaugurato il più grande museo al mondo, dedicato appunto a una singola civiltà, e con una superficie, pensate, di circa 500.000 metri quadrati. L'apertura al pubblico appunto è avvenuta ieri 4 novembre, in coincidenza appunto con la scoperta della tomba di Tutankhamen, è l'ultima volta che lo dico, nel 1922.
Allora aspetta che la dico ancora una volta io.
Ecco,
quell'immaginario lì insieme a questa leggenda aveva, come dicevamo, colpito da subito tutti. Ed è qualcosa che è rimasto vivo in tutto Novecento e gode ancora di ottima salute fino ad oggi, come appunto raccontano le cronache di pochissimi giorni fa. Sentiremo che era la stessa cosa anche nel 1967. Abbiamo trovato questo servizio realizzato da Mario Saladin e Luigi Faloppa. Nel 1967, magari chi a quell'epoca aveva ricordi buoni ricorderà anche questo, c'era stata a Parigi una grande esposizione molto partecipata, dedicata proprio a cimeli e antichità provenienti dalla tomba del giovane re. Sentiamo, torniamo nel 1967.
Tutankhamon, risurrezione di un faraone. Un programma di Jairo Daghini.
Gli sforzi a cui si adoperarono i successori di Tutankhamon per cancellarne la memoria, sia come persona che come re, ottennero l'effetto contrario, di prepararlo all'immortalità. Muore giovane Tutankhamon, all'età di circa 20 anni, verso il 1340 prima di Cristo. Il suo corpo viene traslato in una tomba angusta, non proprio di dignità reale, una tomba che verrà ricoperta dai materiali di scarto di altri lavori tombali, mentre il suo nome viene cancellato dai monumenti in cui era inciso e le sue statue profanate su ordine dell'usurpatore, il generale Horemheb. Tanto bene che nell'antichità se ne perse la memoria. E i ladri di tombe, che pure arrivarono dappertutto, precedendo di secoli gli archeologi, non raggiunsero il sepolcro di Tutankhamon se non per uno o due maldestri tentativi poco dopo la sua morte, riuscendo ad impossessarsi di ben poco. Cosicché quando, 33 secoli dopo la sua chiusura, la tomba del giovane faraone venne riaperta, fu ritrovata intatta dei suoi 2000 oggetti preziosi, dei suoi sarcofagi e della mummia. Ricomincia da questo momento la nuova vita di Tutankhamon. Dapprima con la notizia del fantastico ritrovamento archeologico che come un fulmine fa il giro del mondo nell'autunno del 1922. Poi con la leggenda della maledizione dei faraoni che colpirebbe coloro i quali profanano i loro sepolcri. Con un fiume di visitatori, infine, che accorrono nelle sale del Petit Palais di Parigi, dove sono esposti di questi giorni 45 capolavori dell'arte egiziana, in parte ritrovati nella tomba e in parte significativi del tempo di Tutankhamon. Circa 7.000 persone al giorno si incolonnano, in un'attesa che dura delle ore, attorno al palazzo dell'esposizione, come un serpente che si morde la coda. Dentro, quando si riesce ad entrare, si possono ammirare stupende sculture sia di legno laminato d'oro che di pietra, un colosso di pietra riproducente Tutankhamon, la famosa maschera funeraria di oro massiccio, nonché lavori d'avorio, mobili funerari scolpiti e gioielli d'oro incrostati di pietre preziose finemente lavorati. Una esposizione indubbiamente affascinante, anche se non può sostituire in alcun modo un viaggio in Egitto.
E vedi che le considerazioni che si facevano nel 1967 sono quelle di oggi, cioè possiamo andare a vedere, non so, per esempio il museo più importante di cimeli egizi, di storia egizia fuori dall'Egitto è quello di Torino, non così lontano insomma da dove noi vi trasmettiamo, ma non sarà mai come andare sul posto e ultima in ordine di apparizione in questa nuova versione attesa per 20 anni del grande museo di storia egizia che ha inaugurato proprio, come dicevi, al pubblico appena ieri dopo la grande sfarzosa inaugurazione del 1° di novembre.
Esatto, ma c'era la voce di, ecco, esatto, di Luigi Faloppa che raccontava questo serpente che si morde la coda. Ma immaginate allora questo Grand Egyptian Museum che è 500.000 metri quadri, cosa c'è? Quanti serpenti che si mordono la coda lì? È da visitare.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del sembra un organo che vibra per te per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Ti rendi conto che questa poesia
è bellissima.
Ci accompagna dal 1962.
Dal 1962 invece il prossimo cassetto di Memoria Sonora risale, pensate un po', al 1958. E qui ricordiamo un grande regista, ma non solo regista, cabarettista, ha creato dei personaggi bellissimi come Monsieur Hulot. Allora, se dico Monsieur Hulot, forse molti, o Monocle, un altro film, forse molti collegano direttamente al nome di Jacques Tati, appunto anche attore, regista francese, nato nel 1908, e noi oggi lo ricordiamo perché è morto il 5 novembre del 1982. Ecco, considerato uno dei maggiori e più popolari attori comici transalpini, abbiamo detto Le vacanze di Monsieur Hulot, poi altri personaggi, che ha creato delle gag bellissime e una straordinaria capacità anche di creare atmosfere, film in cui, ecco, questo è un aspetto importante, film in cui le colonne sonore hanno giocato un ruolo altrettanto importante di quello delle immagini. Allora, qui, come detto, abbiamo un'intervista del 1958, un'intervista con l'attore Jacques Tati alla conferenza stampa per la presentazione del suo film Mon Oncle al Festival di Cannes.
È un tipo davvero straordinario, Tati, e lo ha dimostrato anche ad una affollatissima conferenza stampa, rispondendo con intelligenza e con molto spirito a un fuoco di fila di domande, spiegando prima di tutto a quali trucchi abbia dovuto ricorrere per realizzare alcune scene del suo film. Il trucco di tenere per esempio ritta la coda di un cane bassotto con una canna da pesca.
Il y a évidemment, je sais pas si, enfin je vous rappelle les images, quand le chien ferme la porte du garage, et alors sa queue est très basse, et quand il passe devant la petite lumière, sa queue passe devant.
Et Tati, con molto acume, dice pure dei gags, delle trovate comiche che infiorano il suo film, negando che siano frutto di improvvisazione. Ma una conferenza stampa di Jacques Tati si trasforma senza averne l'aria in un piacevolissimo spettacolo. Quando, per esempio, abbandonandosi agli estri dell'improvvisazione sulla scia di una domanda, snocciola un discorso sui controllori degli autobus parigini di un tempo e su quelli d'oggi, facendone una specie di monologo da cabaret in chiave moralistica.
Il y avait une petite plateforme, et cette petite plateforme, c'est même une petite terrasse qui se promenait dans Paris. Et avec cette petite chaînette, chacun avait sa façon de faire partir l'autobus.
Davvero un personaggio straordinario, Jacques Tati, e un artista nel senso pieno del termine. Il suo film Mon Oncle ha risollevato le sorti del Festival di Cannes, che stavano naufragando nella noia e nella mediocrità, e si è in molti a fare il tifo per lui, proprio come una partita di calcio, a sperare cioè che la sua ultima opera venga premiata, come meriterebbe.
E l'opera poi fu premiata effettivamente, l'opera Mon Oncle di Jacques Tati, premiata al Festival di Cannes appunto nel 1958, film che ha ricevuto appunto il premio speciale della giuria, poi ha ottenuto in futuro altri premi come l'Oscar come miglior film straniero, questo nel 1959, e anche il premio della critica cinematografica di New York.
Lui naturalmente era già un personaggio prima, però noi abbiamo sentito appunto dalla cronaca d'epoca, prima che tutto cambiasse di nuovo e che quindi il suo successo fosse sigillato da alcuni premi in particolare, perché Mon Oncle è sicuramente la prima opera che viene in mente quando si parla di Tati. Se invece avete sentito quel leggero fischio, anche quello fa parte appunto delle registrazioni
1958.
Di una volta. Era tanti anni fa.
Tracce.